Dal Salmo 105. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Non si ricordarono della grandezza del tuo amore e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. Ma Dio li salvò per il suo nome, per far conoscere la sua potenza.
Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre.
Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido.
Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre.
Si ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a compassione per il suo grande amore. Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il suo nome santo.
Rendete grazie al Signore il suo amore per sempre. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da Lui. Ed Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per aver motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più».
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la penultima domenica dopo l'Epifania secondo il rito ambrosiano. Questo brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato lo possiamo suddividere in due parti: Gesù e la folla, gli accusatori, Gesù e la donna, l'adultera. E in seguito possiamo fare alcune considerazioni che riguardano noi, il nostro modo di agire nella vita, ascoltando e facendo riferimento a questo brano del Vangelo, a questo fatto, perché è un fatto, non è una parabola. E il fatto che sia un momento, un incontro, un dialogo, una discussione reale, dà importanza all'atteggiamento di Gesù, a quello che Gesù dice, come risponde, come si comporta. Cominciamo a considerare la prima parte del Vangelo. Gesù e la folla, Gesù gli accusatori, il contesto è questo: il Signore stava insegnando nel Tempio, vengono per metterlo alla prova, non per conoscere la verità, quindi, non per conoscere ciò che è giusto e non è giusto e compiere ciò che è bene, e loro andare dal Signore ha una intenzionalità perversa. Quando l'occhio è ottenebrato dai propri pensieri ed il cuore indurito da precomprensioni, diventa impossibile conoscere la verità, ci si autoesclude. Molte volte nei Vangeli troviamo il Maestro in simili situazioni. E la sua parola si trova di fronte a barriere insormontabili, cade come seme sulla roccia, non produce nulla. Questo ci fa capire che dobbiamo coltivare un cuore sgombro da ogni interesse, libero da nostre idee, punti di vista, preconcetti. Cioè dobbiamo porci, situarci di fronte alla parola, spogli e disponibili. E solo così potremo capire gli insegnamenti di Gesù e farne tesoro. Gesù viene interrogato in modo provocatorio, si diceva, da scribi e farisei, da competenti nella legge, nella fede ebraica, riguardo ad una donna adultera. Vigeva una legge ben precisa al riguardo, risalente a Mosè. Questo peccato comportava la lapidazione. Il Signore, che annunciava un messaggio di perdono, di mitezza, una fede, una religione che era più portata, era più vicina all'uomo della strada, diciamo, avrebbe dovuto, se avesse dovuto prendere posizione secondo la legge, avrebbe dovuto rimangiarsi quanto andava insegnando per le strade della Palestina. Avrebbe dovuto partecipare alla lapidazione, oppure avrebbe dovuto trasgredire la legge, in ogni caso ne usciva male, o perdere la buona fama di maestro clemente e misericordioso se avesse partecipato alla lapidazione della donna, oppure schierarsi coi fatti, non con le parole, come un trasgressore della legge. Egli cosa fa? Un atteggiamento strano, unico nel Vangelo. Non si ripete, non si ritrova da un'altra parte questo atteggiamento di Gesù. Cosa fa? Si mette a scrivere per terra, senza nulla dire. Viene sollecitato, si legge nel Vangelo, tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e cosa dice? Disse loro, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E poi ritorna a scrivere. Questa volta sono i suoi avversari a rimanere in silenzio, perché di seguito che cosa succede? Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Il Vangelo non commenta il comportamento degli accusatori, non dichiara, non comunica eventuali motivazioni, però i motivi possono essere diversi, possiamo congetturarli. Secondo i 10 comandamenti, per questo peccato era vietato anche il desiderio, non desiderare la donna da altri, si legge nel Decalogo. Oppure, se si intende peccato in un modo più largo, più generico, in senso generale, è scontato che nessuno può considerarsi privo da ogni peccato. In ogni caso, la domanda di Gesù costringe al silenzio, ad una verifica personale, seria, imbarazzante. La sola possibilità per uscirne fuori è quello di fuggire, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più vecchi, si dice, dai più anziani. E anziano può essere inteso in un duplice modo, o colui che è avanti negli anni, e più uno procede nella vita, più accumula anni e accumula peccati. Più si procede negli anni, più il numero dei peccati aumenta perché sbagliamo tante volte al giorno. Oppure anziano si può anche intendere come qualcuno che detiene una posizione di riguardo nella società religiosa del tempo di Cristo. Difatti però cosa succede? Che tutti se ne andarono. Conclusione. Tutti devono considerarsi peccatori e nessuno può giudicare gli altri di peccato. Solo Gesù poteva arrogarsi tale diritto. E invece lasciamo la parola qui ai nostri amici in regia.
Le ultime due domeniche che concludono il tempo dopo l'Epifania, quindi prima della Quaresima, vengono denominate dal rito ambrosiano la Domenica della Divina Clemenza, che è questa, la penultima, e poi la Domenica del Perdono, che sarà domenica prossima. Poi inizieremo la Quaresima con la domenica successiva. Questo, Clemente, il Dio Clemente, il Dio che perdona, sono due dei titoli che Yahweh nell'Antico Testamento riceve nel libro dell'Esodo. E in un brano che sta in Esodo 34, che è un po' considerata come la carta d'identità del Dio dell'Antico Testamento, del Dio dell'Esodo, quando Dio si presenta a Mosè e dice di sé così: io sono Dio misericordioso e clemente, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Quindi Dio misericordioso, clemente, ricco di amore e di fedeltà e che perdona la colpa. Ecco, per rappresentare, per dare un volto a questa carta d'identità di Dio, che, ripetiamo, è già il Dio dell'Antico Testamento. A volte si legge l'Antico Testamento in una contrapposizione, no? Il Dio della giustizia e quasi della vendetta a fronte del Dio invece d'amore del Nuovo Testamento. Certo, bisogna vedere il contesto in cui sono stati scritti, ma Israele aveva da sempre avuto la percezione di un Dio grande nell'amore e nella misericordia, seppur con la sensibilità di un popolo come che va collocato in un certo contesto storico. Ecco, il Vangelo che viene scelto dalla liturgia per dare un volto a questo Dio clemente e misericordioso è il brano famoso dell'adultera. E troviamo alcuni capisaldi della novità del messaggio di Gesù. Io direi almeno due. Prima, la distinzione fondamentale tra il peccato e il peccatore, perché Gesù non dice che l'adultera non ha sbagliato, però non giudica la persona. Nemmeno io ti condanno, però va e non peccare più. Questa distinzione non c'era ancora per la legge antica, mentre è fondamentale. La persona è sempre amata da Dio. Dio ama la persona e detesta il peccato. E la seconda cosa che esce da questo brano, secondo me, è la distinzione tra categorie, fra giusti e peccatori. Israele aveva nella legge antica questa visione, che c'erano persone che appartenevano alla categoria dei giusti e persone che appartenevano alla categoria dei peccatori. Pensiamo ai pubblicani, pensiamo appunto alle pubbliche peccatrici. Invece quello che Gesù vuole dire è che questa distinzione tra il giusto e il peccatore passa all'interno del cuore di ogni uomo. Tutti gli uomini sono capaci di fare il bene e di fare il male, e nessuno può dirsi non bisognoso di perdono. Proprio quando Gesù mette di fronte i suoi ascoltatori, di fronte a se stessi, no? Esaminatevi, chi di voi è senza peccato? Chi di voi non potrebbe stare qua in mezzo al posto di questa donna? E allora tutti se ne vanno, come diceva padre Gianni, partendo dai più anziani. Ecco, allora Gesù dà la possibilità di scrollarsi di dosso questo marchio di peccatore sociale, no? Di peccatore senza possibilità di redenzione, perché tu appartieni ad una categoria o hai compiuto degli atti che di per sé sono senza redenzione, perché l'adulterio chiedeva la lapidazione. Lapidazione vuol dire la morte, quindi non c'è possibilità di redenzione. Hai commesso adulterio, per questo devi morire. Ecco, invece quello che Gesù offre è la possibilità meravigliosa di ricominciare da capo. È il senso bellissimo del perdono. Perdono, il per è un rafforzativo, no? Il perdono è il dono perfetto. Dono perfetto perché non può essere meritato. Il perdono non è una cosa che si merita, perché se uno si merita qualcosa ha bisogno di essere perdonato. Invece è la possibilità di ricominciare da capo, no? L'essere riammessi a questa novità di vita che non dice che il peccato non c'è stato, cioè non annulla la realtà del peccato, ma dà la possibilità di ricominciare da capo. Ecco, è come in certi altri brani dell'Antico Testamento in cui c'è questa bellissima immagine di Dio che si getta dietro le spalle tutti i nostri peccati. No, non è che se li getta dietro le spalle, vuol dire che non li vede e davanti a lui tu riappari nella novità di uno che può ripartire da zero. Ecco, questo è il Dio clemente e misericordioso che è da sempre il Dio di Israele, il Dio di Gesù Cristo.
Anche io nella mia riflessione mi sono soffermata proprio su questo punto del Vangelo, su questo bellissimo versetto in cui si dice: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Innanzitutto il tema della lapidazione, che per noi forse anche culturalmente è lontano, no? La lapidazione era una sorta di una forma di assassinio collettivo, diciamo un primitivo modo di farsi giustizia, e bisognava essere tutti concordi. Diciamo che la lapidazione è un modo di fare giustizia che fondava la società, e sappiamo tutti che in una società c'è sempre qualcosa che non va, quindi si cerca in qualche modo il motivo, no, del male, si cerca in buona sostanza un capro espiatorio che diventa un po' il canale dove defluiscono tutte le nostre rabbie, tutti i nostri malumori, no? E ci sentiamo più uniti, no? Nel trovare il capro espiatorio. Quindi ci sentiamo più riappacificati con gli altri, e nello stesso tempo facciamo venire fuori il male in modo, diciamo così, legittimo. Ecco, questo era un po' la lapidazione: veniva demonizzato l'altro, il male si concretizzava in una persona, e avviene, se vogliamo, se ci pensiamo bene, anche oggi. E Gesù ci fa fare un passo e ci dice: guarda te stesso, chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra. Perché chi gettava per primo la pietra aveva un'enorme responsabilità, perché poi tutti lo seguivano. Quindi Gesù non nega l'importanza di individuare il male, come sottolineava prima Marco, non nega la legge. La legge è importante, il male va sanzionato, ma ci riporta in qualche modo alla nostra responsabilità. Cioè Gesù ci dice: ciascuno pensi a sé, ciascuno agisca pensando di essere il principio e responsabile di quel gesto, di non essere un gregge che segue, una pecora che segue la violenza generale, ma guardiamo dentro noi stessi. E che cosa troviamo dentro noi stessi? Scopriamo di avere il male, tutti abbiamo il male. Quindi ci riporta alla responsabilità dei nostri gesti e dei nostri pensieri. L'importanza di combattere non fuori il male, ma dentro di noi. E questo è importantissimo, perché in fondo questa ricerca del capro espiatorio la facciamo sempre. La facciamo in tutte le situazioni, e invece Gesù ci chiede proprio di fare sempre questo passaggio: guarda dentro di te, guarda il male che hai dentro di te. Finché io non vinco, non combatto il male che ho dentro nel cuore, allora non riesco a lavorare sul male anche degli altri, o meglio, posso lavorare soltanto sul mio. Non posso pensare di uccidere anche simbolicamente l'altro e di aver risolto il problema del mio male. E infatti la coscienza del proprio male veramente è un grande dono per noi, e Gesù ci riporta proprio a questo: applica a te la legge, non giudicare, perché dentro di te troverai tutto il male del mondo, devi lavorare su quello. E allora così che si può costruire il bene, ecco, non giudicando ma guardando a sé.
Bontà che riservi per chi ti teme, colmi della tua grazia l'uomo che in te si rifugia. Che mi accoglie
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro consueto appuntamento con la liturgia festiva questa domenica, penultima dopo l'Epifania, secondo il calendario ambrosiano. Dicevamo che dopo la risposta all'intervento di Gesù, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, tutti, cominciando dagli anziani, se ne andarono. E quindi lo scenario cambia. Il tribunale si è spopolato. Rimangono solo Gesù e l'adultera. Il giudice interroga l'eventuale giudice. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Egli era l'unico senza peccato e quindi l'unico che poteva scagliare la prima pietra e compiere la legge di Mosè. Ma il padre, lui, era il mandato del padre. Era stato mandato, inviato dal padre per salvare. Il quale padre non vuole la morte del peccatore, ma che si converte viva? Così si legge nel libro del profeta Ezechiele, siamo nell'Antico Testamento. E Gesù poi dirà riguardo a se stesso: «Non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo». E alla donna cosa dice? Va, cioè torna a vivere, a sperare, a camminare, ad annunciare con la tua presenza che non c'è solo la legge, ma c'è anche la grazia di Dio. A questa donna Gesù non impone neppure la penitenza. La penitenza l'avrebbe fatta in seguito, quando lei, pubblicamente accusata di adulterio, si ritroverà in mezzo agli altri, sopportando le prevedibili maldicenze della gente, dei familiari. Gesù semplicemente le dice: «Va e non peccare più». Come diceva Marco prima, non sposa il male Gesù, non è connivente con il male. L'adulterio rimane sempre un grave peccato, però bisogna dare, ridare speranza a coloro che lo commettono, e coloro che lo commettono sono tutti quanti, siamo tutti noi. L'importante è ricominciare a sperare, ricominciare il proprio cammino di fede.
Su questa realtà del perdono, che può davvero rinnovare, che può riaprire prospettive al futuro, Mi è venuta in mente una scena che ho visto una volta in una, appunto, in uno sceneggiato biblico, diciamo così, quelli che non mi ricordo esattamente quale fosse, ma rappresentava appunto la realtà ai tempi di Gesù. E era basato proprio su questo aspetto della legge di Mosè, per cui l'adulterio doveva essere punito con la lapidazione, ma la prima pietra doveva essere scagliata dal testimone, cioè chi aveva denunciato il fatto, chi aveva visto il fatto, si assumeva la responsabilità della lapidazione. Quindi finché lui non la lanciava, gli altri non la lanciavano. E chiaramente se lui non era sincero, si accusava falsamente, lui si addossava lui la responsabilità di un omicidio. E la scena che mi è rimasta in mente è questa. C'era un uomo abbastanza anziano, insomma, quindi con tanti anni di matrimonio alle spalle, che trovava la moglie con un altro, e allora, insomma, chiamava aiuto, cioè chiamava, la donna viene scoperta e viene trascinata, no, appunto in piazza, e la gente intorno, pronta a lapidarla, gli mette in mano una pietra a quest'uomo, no? Sei tu che l'hai denunciata, sei tu che l'hai scoperta, lanciala, no? E c'è questo bellissimo gioco di sguardi tra queste due, che si vede che si volevano bene, probabilmente era un bene di tutta una vita, e lei che lo implora, lui che la guarda, però c'è tutta la folla dietro che preme, no? Che dice lancia, 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 e c'è questo gesto, lui che lancia la pietra quasi con delicatezza, quasi per non farle male, no? Ma la lancia, e questo gesto basta perché poi parte la sassaiola di tutti gli altri e la donna muore appunto sotto la lapidazione. E poi la scena si conclude con quest'uomo che è rannicchiato contro un muretto in un angolo, tutto rannicchiato, che piange silenziosamente. Piange silenziosamente perché non ha avuto la forza di perdonare, no? Lui poteva lasciar cadere la pietra e dire no, non la lancio, fare un gesto di perdono e tutto sarebbe ricominciato, no? Si sarebbe riaperto un futuro, e invece così c'è soltanto la solitudine e la morte. Ecco, davvero il perdono è una forza straordinaria, no? Là dove sembra che tutto sia perduto, tutto può essere recuperato se abbiamo la forza di perdonare. È davvero come dire, un atto che ci connota come figli di Dio, no? Perché Dio, appunto l'abbiamo detto prima, è il Dio di sempre, del Nuovo e dell'Antico Testamento, è il Dio paziente e misericordioso e che sa perdonare, che sa gettarsi dietro le spalle il peccato per dare sempre la possibilità di ricominciare. Ecco, l'essere capace di perdonare, che è una cosa difficilissima, perché è facile parlare di perdono e ben più difficile perdonare, ma è ciò che ci connota, che ci fa essere realmente e degnamente figli di Dio.
Sì, Marco, e poi che ci libera, perché il perdono ci rende liberi. Il male fa soprattutto, lo fa anche chi in qualche modo fa fatica a perdonare, porta dentro di sé il male, almeno questa è la mia esperienza. Invece il perdono veramente libera il cuore, ci rende leggeri, quindi è faticoso perdonare, però veramente ne vale la pena, anche se sicuramente quel primo passo, quella pietra che cade dalle mani in questa immagine bellissima che hai descritto, non è così semplice questo passo, questo gesto, questa decisione, e a volte ci vuole quasi tutta una vita per riuscire a perdonare qualcosa magari di grave, di profondo o magari anche di piccolo che però ci ha ferito profondamente, però davvero ci libera e ci rende proprio figli di Dio. Volevo soffermarmi su un altro piccolo versetto di questo Vangelo su cui si sono scritti fiumi d'inchiostro, e sul fatto che Gesù si china e scrive col dito per terra, no? E si è scritto tanto perché ci si è chiesti che cosa scriveva il Signore, che cosa scriveva Gesù. E Agostino, Sant'Agostino, e poi è stato imitato anche da tanti altri, dice che questo gesto allude a Geremia, che dice: i nomi degli empi sono scritti come col dito sulla sabbia e si disperdono. Diciamo che questa interpretazione, che è molto usata, è che non entra in merito a cosa Gesù ha scritto, ma tanto ha il suo gesto. Ecco, si possono fare davvero tante ipotesi più o meno sensate, no? Sul fatto che Gesù scrive. Sembra anche nel leggerlo che Gesù voglia prendere quasi una pausa di riflessione, quasi un non lasciarsi travolgere dalla violenza. E a volte davvero questo può esserci utile quando succede qualcosa di importante, di grosso, non reagire in modo avventato, ma riflettere. Quindi può essere anche un modo per riflettere, ma anche per guardare dentro di sé. No, questo gesto mi richiama anche questo gesto, questa intenzione di Gesù quasi a voler raccogliersi, e questo potrebbe essere anche questo il motivo. Ma c'è anche un'altra interpretazione che ho trovato interessante, no? Perché si dice che Gesù, Dio scrive per te, il Signore scrive per terra, e siamo nel tempio. Quindi c'è il lastricato del tempio, le pietre del pavimento, quindi il dito che scrive sulle pietre potrebbe richiamare, secondo questa interpretazione, proprio il fatto di Dio che ha scritto la sua legge col dito sulle tavole di pietra. E allora che cosa potrebbe voler dire questa ipotesi interessante, no? Questo gesto vuole proprio richiamare il dito di Dio che è all'origine di tutta la scrittura. E che cosa Dio ci rivela attraverso la scrittura, come è stato richiamato prima anche nell'Antico Testamento? Qual è il centro del messaggio di tutta la parola? Che Lui è amore, come è stato richiamato, è misericordia, è perdono, e che al centro della nostra vita e di tutto il suo messaggio non desidera che non ci sia la morte, il peccato, ma ci sia proprio la vita, l'amore, il perdono, la misericordia. Quindi al di là della legge che punisce il peccato, colui che scrive, che è Dio, e perdona, lui perdona il nostro peccato. Quindi sì, la legge ha il suo ruolo, ma Dio desidera che noi ci convertiamo e viviamo, e questo è il desiderio più grande che il Signore ha. E poi volevo anche un altro richiamo a questo bellissimo Vangelo, quando il Signore dice: nessuno ti ha condannata, neanche io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Però pensavo che in questa frase possiamo leggere di Gesù, possiamo leggere anche la nostra coscienza che ci condanna. Cioè Dio non ci condanna, molto spesso noi ci condanniamo. Il più grande, il più severo giudice molto spesso è la nostra coscienza, il nostro superio, per usare un termine psicologico. Invece il Signore dice: io sono più grande della tua coscienza, non ti condanno, neanche tu devi condannarti. Ecco, mi sembrava anche interessante questo richiamo, perché molto spesso noi non riusciamo a perdonare i nostri errori, a perdonarci. Invece il Signore ci perdona, ci dà la forza, e quindi anche noi dobbiamo essere proprio capaci di lasciare andare, di perdonarci, di lasciare andare questa pietra anche contro noi stessi. E il Signore, se glielo chiediamo, ci può dare la forza di fare questo, perché è un passaggio anche questo difficile, per imparare a perdonarsi.
Il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi, grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. Celebrate il Signore perché è buono.
Perché eterna è la sua misericordia.
Celebrate il Signore perché è buono.
Perché eterna è la sua misericordia.
Celebrate il Signore perché è buono. Perché eterna è la sua misericordia. L'unica Israele è il suo servo. Eterna è la sua misericordia. Misericordia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Riprendiamo per concludere questo commento al brano del Vangelo denominato dell'adultera. È un fatto, si diceva all'inizio, è un fatto ben preciso, non è una parabola, e quindi a maggior ragione possiamo ricavare degli insegnamenti, e dovrebbe avere delle ricadute nella nostra vita, dovrebbe illuminarci. Che cosa ci insegna questo brano? Innanzitutto ad evitare i giudizi. Il Signore dice nel discorso della montagna: non giudicate, non sarete giudicati, siate misericordiosi e troverete misericordia. Prima di togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello, togli la trave che ti ritrovi nel tuo occhio. Quanti insegnamenti al proposito possiamo raccogliere dal Vangelo o dai Vangeli. Un altro insegnamento è quello di, prima di parlare, verificare il proprio statuto, il proprio cammino, la propria esistenza, la propria fede, esaminarsi, e qualora ritrovassimo qualche peccato, anche grave, sappiamo cosa fare e da chi andare, da Dio che sempre perdona e che non vuole la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Un altro insegnamento, che sembra essere una ripetizione, ma meglio evidenziarlo, che questo brano del Vangelo ci invita ad evitare maldicenze, mormorazioni, calunnie. In quanto cristiani dobbiamo comportarci come Gesù ci ha insegnato.
Bene, con questo pensiero, con la fiducia nel perdono, nell'amore, nella misericordia del Signore, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela,
Marco
e Padre Gianni.